Baritono tra i più apprezzati e acclamati nell'ambito del repertorio barocco. Mauro Borgioni è considerato interprete monteverdiano per elezione e peraltro è recente il suo successo nel Il ritorno di Ulisse in patria di Claudio Monteverdi con Michele Pasotti e La Fonte Musica per la regia di Davide Livermore al Cremona Monteverdi Festival. Pasotti con cui era stato poco prima protagonista dell'Orfeo in un impegnativo tour europeo. Barocco ma non solo, con eguale efficacia affronta il repertorio contemporaneo di autori come Benjamin Britten, Philip Glass e una prima mondiale di John Barber. Buongiorno Mauro Borgioni e ben trovato a Rete 2.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Claudio Monteverdi, un autore a cui è ormai indissolubilmente legato. Il ritorno di Ulisse, Orfeo, il combattimento di Tancredi e Clorinda, ma anche il Vespro della Beata Vergine. Qual è il suo rapporto con la scrittura del divino Claudio?
Sì, è ormai Claudio perché siamo amici, fa parte della mia vita da un po' di anni e sono felice che il mio nome, insomma, è la mia storia si sia legata a questo compositore, perché lo sento molto affine come scrittura, come esposizione dei temi, come personaggi, come catalogo delle opere, anche un repertorio che proprio mi appassiona totalmente, anche per la mia formazione giovanile. E ho un rapporto speciale con ogni sua opera, non c'è una preferenza assoluta, perché se è vero che il suo linguaggio è comunque omogeneo, all'interno ci sono tante differenze, quindi Orfeo è un viaggio, Ulisse è un altro tipo di avventura, il Vespro è un altro tipo di esperienza, il combattimento, eccetera, eccetera. Se devo fare la mia top 10, o meglio top 5, sicuramente Orfeo. Al secondo posto diamo la medaglia d'argento al combattimento. E poi se la giocano il Vespro, in particolare i momenti più intimi come Audicelum o anche l'Ave Maristella, se la gioca con Ulisse, che invece lo considero un musical, un'opera rock.
Mauro Borgioni, rimaniamo sul tema quindi. Quale dei personaggi di questi capisaldi del repertorio monteverdiano, immaginiamo per affinità, interpreta con maggiore partecipazione?
Confermo, cioè è Orfeo sicuramente per il linguaggio che ci offre il Divin Claudio, perché è una scrittura un po' sperimentale, siamo agli albori dell'opera come molti ascoltatori sapranno, ma Monteverdi ha già le idee ben chiare su dove vuole andare, quindi l'Orfeo ha questa costruzione un po' mistica, un po' nebulosa, non si capisce bene se sia un grande madrigale o già un'opera, già un racconto, però la drammaturgia è già ben sviluppata, l'opera italiana è già nata e quindi mi trovo molto a mio agio, sembra un po' un paradosso, in due cose che ancora non sono ben distinte, non sono ben nate, sono due embrioni, e a me piace stare in mezzo a questa sperimentazione, perché sono un po' io così, mi piace andare un po' agli estremi, lavorare sui limiti, quindi è Orfeo sicuramente l'opera che più mi appaga. Sì, mi appaga soprattutto per le caratteristiche umane di questo ruolo, perché io ho un'idea ben chiara ormai di Orfeo dopo tanti anni, tante performance. Lo considero un uomo che ha fatto tanti viaggi, che ha raggiunto forse una pace interiore, dico forse perché appunto la messaggera è lì dietro l'angolo che ci aspetta, e vuole dare un nuovo senso alla sua vita, e Monteverdi secondo me esprime questa dimensione di quest'uomo che un po' vuole rifiutare la sua natura semidivina, anche qui un po' un aspetto un po' delicato perché lo consideriamo un semideo, ma alla fine si è mosso sul pianeta Terra come tanti uomini, non ha avuto esperienze ultraterrene, quindi secondo me è più forte l'aspetto umano in Orfeo che quello divino. L'aspetto divino è la sua arte, non tanto le sue origini familiari. E quindi Monteverdi crea questo personaggio con un climax, si porta dietro varie esperienze della sua vita e in ogni atto in cui Orfeo canta c'è un sentimento diverso. Ed è bellissima questa cosa, ma al tempo stesso è molto difficile perché devi entrare forse in più personaggi. Non è solo un Orfeo, c'è l'Orfeo della festa, c'è l'Orfeo dello stupore, c'è l'Orfeo del dramma, c'è l'Orfeo dell'avventura agli inferi, poi c'è l'Orfeo sconvolto. Ci sono tanti Orfei all'interno e vuol dire che sono gli aspetti di un uomo. Un uomo, una donna vivono tanti sentimenti, tante cose durante la loro vita, e condensare in 2 ore di musica tutta questa avventura umana, secondo me solo Monteverdi poteva farlo.
Facendo un rapido balzo alle origini, agli anni della sua formazione, come nasce la passione per la musica antica?
Allora, la colpa di tutto quanto è la mia formazione corale, perché ho iniziato a cantare in coro da ragazzo e in coro si affrontano sì tanti repertori, però poi a un certo punto scatta un quid, ti incuriosisci di alcune cose, e il vero colpevole è stato Bach. Quando ho iniziato a cantare Bach con il mio coro, da lì capisci che ci sono delle corde del tuo animo che possono andare su quella direzione. Bach, poi scopri Monteverdi, scopri Palestrina, Scarlatti, ma poi ritorni al Novecento con il repertorio moderno, contemporaneo, che, come dire, è molto eseguito nell'ambito corale e ha un po' di assonanza con il repertorio antico. Quindi sì, è la mia formazione giovanile. Poi c'è stato un quid importante, perché io vivo in una terra antica, che è l'Umbria, dove ci sono rievocazioni storiche medievali, rinascimentali, e all'interno di questi contesti io poi mi sono divertito con la musica, quella molto antica, quella medievale, quella rinascimentale, per poi iniziare un percorso professionale parallelamente agli studi del conservatorio. E quindi nasce tutto da lì, dal coro, ma anche dal mio ambiente dove vivo.
Nutro il serpe, nutro il serpe nel mio seno, nel mio seno, alimento, fiamme al cuore. Cresce, sempre cresce, sempre cresce il mio dolore. Mi sostento di veleno, sempre cresce, sempre cresce. Speme di gioire, qual farfalla intorno al fuoco, scherzo ognor col mio amore. Farfalla intorno al fuoco, scherzo ognor,
Mauro Borgioni, capita spesso di trovare nei cast di produzioni operistiche di repertorio barocco voci più avvezze all'interpretazione di repertori successivi, più disinvolte, se così si può dire, quindi nelle scelte stilistiche. Cosa ne pensa?
Dunque, è una domanda interessante, molto stimolante. È vero, sì, capita di confrontarsi con colleghi che vengono da altre esperienze, però voglio spezzare subito la lancia in favore di questi incontri. È sempre costruttivo confrontarsi con i colleghi che hanno un linguaggio o delle idee musicali diverse. Ci accomuna un elemento, cioè il fatto di cantare comunque in un teatro, in un contesto professionale e anche acustico di un certo tipo, quindi ben vengano voci ben strutturate. Poi c'è un problema di stile, sì, sicuramente, c'è un problema di ascolto, di esperienza, ma se trovi l'ambiente giusto e un team creativo anche che ti guida, a partire dal regista, poi il direttore musicale, eccetera, eccetera, il linguaggio barocco prende la sua naturalezza e anche persone che magari, appunto, colleghi che sono abituati ad una gestione del metronomo o dell'intonazione in maniera diversa, non voglio dire peggiore, ma diversa, subito però si fanno trascinare dall'immediatezza della musica barocca, perché la musica barocca è immediata, è naturale, spontanea, è un treno in corsa dove bisogna salire. Quindi, ripeto, torno all'inizio della mia osservazione, è comunque stimolante, interessante confrontarsi, però, diciamo, bisogna fare attenzione, ma lo stesso varrebbe al contrario se io dovessi affrontare un'opera di Mozart o Donizetti, giammai. Dovrei arrivare preparato, ecco, sì, sicuramente, e poi accettare consigli e adattarmi ad un contesto, sì.
Restando sulla musica antica, ha collaborato con direttori d'orchestra come Jordi Savall, Giovanni Antonini, Ottavio D'Antone, Federico Maria Sardelli, Rinaldo Alessandrini. Diversi approcci, stili e linguaggi.
Assolutamente sì, sono mondi molto diversi tra loro, accomunati dalla passione, dalla ricerca, logicamente, e dalla voglia di fare cose belle. Ho avuto la fortuna, e ho ancora la fortuna, di lavorare su tanti ambienti, non solo direttori, orchestre, ma anche teatri, sale da concerto, e ho trovato sempre l'elemento comune che è la ricerca del bello, la voglia di fare qualcosa di bello. I linguaggi sono notevolmente diversi l'uno dall'altro di questi direttori che hai citato. C'è chi predilige un aspetto ritmico, chi predilige un aspetto più corale, chi predilige un elemento narrativo, e io dico sempre, quando mi capita anche di fare qualche lezione ai ragazzi e ai giovani, non vi preoccupate, cioè arrivate preparati con le vostre idee, e anch'io arrivo con le mie idee, perché la musica è questo, è un confronto di idee, è un confronto di sensazioni, di emozioni, e quindi non è detto che un direttore imponga per forza la sua idea, ma possa anche plasmarsi alle tue e trovare un punto di contatto.
Abbiamo fino adesso fatto riferimento al repertorio barocco, ma anche accennato a quello contemporaneo di autori come Benjamin Britten, Philip Glass, alla prima mondiale che ha affrontato di John Barber.
Eh sì, è l'altra mia passione, il repertorio novecentesco, in special modo anche quello da camera. Le cose piccole mi piacciono molto, ma anche, appunto, queste pagine operistiche di Britten, queste opere sacre, come anche mi è capitato di affrontare Akhnaten di Glass, che è una enorme partitura. Ma poi c'è altro, sì, mi accomuna molto con questo mondo storico e questo mondo armonico, anche se vogliamo, innanzitutto la relazione al testo. Anche nel Novecento io ho trovato che è importantissimo relazionarsi al testo. Bisogna raccontare una storia, una vicenda, come è nel Seicento e anche, se vogliamo, nelle opere di Handel o Vivaldi, anche negli oratori di Bach, se vogliamo. Fondamentale è il racconto, quindi fondamentale l'elemento base, la parola, il testo. E ho visto che nel Novecento, in tutti questi compositori che ho incontrato, anche qualcosa di italiano, la relazione con il testo è fortissima. Io vedo che Britten, ma anche compositori come Vaughan Williams, si dedicano più alla poesia che alla musica, e mi affascina molto questo elemento, questa struttura musicale.
Mauro Borgioni, noi siamo soliti vederla sul palco, ma accanto all'attività di interprete c'è anche quella didattica. Qualche cenno su questa altra sua veste?
Allora, è un'attività in embrione ancora, perché per fortuna sono molto impegnato con la produzione artistica, opere, concerti, viaggi, registrazioni discografiche, però è bello anche condividere la propria esperienza e le informazioni che ho acquisito negli anni e sul campo. E sì, mi capita non un'attività di insegnamento costante come può essere in conservatorio o una scuola di musica, ma delle masterclass, come anche un weekend magari, dove ci si concentra tantissimo e io richiedo molto, sono molto esigente in queste poche ore che ho a disposizione. E ad esempio sto lavorando ai corsi di musica antica di Urbino, sono già la seconda esperienza come docente, è una full immersion molto intensa, abbiamo una settimana dove devi affrontare aspetti tecnici e di repertorio di stile con ragazzi anche molto giovani, quindi con un'esperienza fragile e bisogna andarci cautamente. È un'esperienza appagante ma molto faticosa, perché donare secondo me è più impegnativo che apprendere, quindi devo stare attento alle mie energie, ecco, diciamo.
Mauro Burgioni, infine, si esibisce regolarmente in alcuni dei più importanti teatri e sale da concerto del mondo, tra cui Wiener Konzerthaus, Elbphilharmonie Berlin, Philharmonie, Teatro Regio di Torino, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Palau della Musica di Barcellona e Innsbrucker Festwochen der Alten Musik. Crede che esistano diverse risposte in termini di gradimento del pubblico verso questo repertorio in diversi paesi?
Assolutamente sì. Paese che vai, tradizione che trovi, mi viene da dire. C'è una sensibilità diversa. L'ho notato. In comune c'è un entusiasmo che accomuna tutto il pubblico europeo e mi è capitato di vederlo anche in America e in Giappone. C'è veramente molta attenzione che porta poi a sfociare ad un entusiasmo passionale. Però ho visto che c'è un approccio diverso a seconda dei paesi. Non che ce ne sia uno migliore e uno peggiore, no, è interessante però avvicinarsi alle varie culture che ci sono in Europa e quindi non dico che la mia performance cambia, io sono sempre lo stesso, sono generoso e appassionato alla musica sempre, però sì, dei micro dettagli bisogna osservarli. Ad esempio mi viene da dire, in Austria c'è un'attenzione maggiore al silenzio nelle sale da concerto, si resta in silenzio fino anche a 20 secondi dopo l'ultima nota. In Francia c'è un approccio molto più conviviale, diciamo. In Italia c'è la passione e l'amore che ti accompagna sempre, il pubblico che ti aspetta fuori e ti saluta. Abbiamo un gruppo di amici bellissimo qui in Italia che si sono definiti pubblico professionista, che ci segue in tantissime occasioni, quindi ci sono tante sfaccettature diverse, però quello che accomuna tutti quanti è veramente la sensibilità al repertorio che affronto, perché se vogliamo non sono passati tanti anni dalla riscoperta di questo repertorio, è ancora un'avventura giovane questa qui, e allora c'è tanta voglia di scoprire e c'è tanta voglia di mettersi in discussione, quindi il pubblico apprezza l'artista che sta lavorando per lui stesso, ecco, e sta donando qualcosa al pubblico, e l'entusiasmo viene sempre fuori alla fine di una performance, accomuna tutte le sale europee questa meraviglia. Sì, è una meraviglia, è uno stupore che il pubblico ha di fronte a questo repertorio. Però sì, ho notato reazioni diverse, sì, ed è stimolante, è particolare, sì.
Grazie Mauro Burgioni.
Grazie a voi, è stato un piacere e tenetevi aggiornati sulle mie attività.
Christen, Herz, das ist unser.
unser Glaube, das ist unser Glaube. Die Seele reist sich aus dem Stab, ihr Wesen ist Unsterblichkeit. Die Seele reist sich aus dem Stab, die Seele reist sich aus dem Stab, ihr Wesen ist Unsterblichkeit. Christen, hörst, das ist unser Glaube. Christen, hörst, das ist unser Glaube. Die Seele reißt sich aus dem Stabe, ihr Wesen ist Unsterblichkeit. Unsterblichkeit, ihr Wesen ist Unsterblichkeit.
Euch offenen, euch wird's gegeben. Nach dieser Zeit. Heil allen, die sich hört's leben, durch eine schöne Tat erstreben. Euch offenen, euch wird's gegeben. Nach dieser Zeit. Das ist unser Glaube. Die Seele reißt sich aus dem Stabe. Ihr Wesen ist Unsterblichkeit. Ihr Wesen ist Unsterblichkeit. Hört's, Christen, hört's, das ist unser Glaube. Die Seele reißt sich aus dem Stab,
Wesen ist Unsterblichkeit. Die Sinne reißen sich aus dem Staube. Die Sinne reißen sich aus dem Staube. Ihr Wesen ist unsterblich. Ihr Wesen ist Unsterblichkeit.